L'argomento della lezione di oggi riguarda le libertà economiche e il rapporto tra i diritti e la legge di mercato, che è un tema di grande attualità, di cui si discute tanto. Sono stato l'altra settimana a un convegno organizzato dall'autorità antitrust, che per il resto è il mio amico del manuale, cioè Pietruzzelli, che lui è il presidente, ed era un dibattito importante su proprio il tema concorrenza e diritti. Per cui un po' vi dirò le cose che ho detto l'altro giorno, con alcune premesse sulla cosiddetta Costituzione economica. Allora, ieri ho parlato della struttura dei diritti e come sono fatti i diritti, come è organizzata la tutela dei diritti in Costituzione. E l'ho fatto passando un po' in rassegna la struttura dei diritti cosiddetti civili, le libertà fondamentali, e poi dei rapporti etico-sociali, e oggi vorrei continuare con l'ultima parte della Costituzione che riguarda i diritti e riguarda in particolare appunto le libertà economiche. È interessante perché i nostri costituenti avevano culture molto diverse e aspirazioni politiche molto diverse e su alcune questioni non avevano particolari problemi, perché che uno Stato costituzionale tuteli, che so io, la libertà personale, il domicilio, la corrispondenza, la libertà di stampa, non c'erano discussioni. Il problema si è posto invece sulla Costituzione economica. E pensate come potevano essere lontani i punti di vista da chi apparteneva a una tradizione liberale e quindi molto legata alla letteratura liberistica, no? Da Adam Smith, Ricardo, Malthus e così via, e quelli che invece appartenevano a una cultura marxista e quindi erano propensi a un'economia, se non di tipo sovietico, perché nessuno pensava che quello potesse essere un modello per l'Italia, comunque un'economia legata alla direzione politica, pubblica, un'economia pianificata. E questo è stato un dibattito che è durato per anni e anni e anni, e che però in Costituente si è esaurito per una ragione molto specifica, che i liberali avevano ben presente che cosa volevano. E lo hanno ottenuto. La sinistra marxista aveva ben presente che cosa non voleva e l'ha ottenuto. Perché cosa vuol dire non voleva? Voleva dire questo, che la sinistra, la costituente, era intellettualmente molto forte, ma era numericamente minoritaria, per cui non poteva immaginare di imporre un modello, ammettendo che poi quel modello esistesse, mentre esisteva un modello liberale, perché da 200 anni l'economia dei paesi occidentali era improntata in forma liberistica, e non esisteva un modello socialista di economia, se non quello sovietico, che nessuno avrebbe voluto doppiare in Italia perché non aveva senso. Per cui hanno giocato molto in difesa, cercando di evitare che in Costituzione arrivassero parole, frasi, principi, regole che impedissero il futuro. È molto interessante come si è organizzato il dibattito, perché il dibattito è stato in parte introdotto da chi si immaginava uno Stato ideale, soprattutto il mondo cattolico, solidale e così via, e chi invece voleva raggiungere dei risultati positivi e altri che volevano raggiungere dei risultati negativi, cioè impedire che la Costituzione contenesse blocchi al futuro. Tutto questo lo vediamo in una norma chiave di cui ancora non ho parlato, che è il principio di eguaglianza, l'articolo 3. Ti apri? Eccolo qua. L'articolo 3 qui è colorato, perché contiene componenti diverse. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Che cos'è questo? Questo è il principio di eguaglianza come si è elaborata già nel Settecento. L'eguaglianza davanti alla legge è il fatto, ve lo dicevo due giorni fa, che la legge si presenta bendata rispetto alle persone e gli uomini si presentano mascherati davanti alla legge. La persona giuridica, la maschera giuridica, la persona è il termine latino e prima ancora etrusco per dire maschera. Come nel teatro antico gli uomini e gli attori erano mascherati, così davanti alla legge gli uomini sono mascherati. È una cosa molto importante, perché questo consente alla legge e alla giustizia di trattare tutti ugualmente, senza distinzione tra, eccola qua, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Il ricco, povero, l'uomo, la donna, il bianco, il nero e così via, davanti alla legge sono mascherati, sono persone giuridiche, sono uomini diversi, ma tutti con la stessa persona giuridica, la stessa maschera giuridica. E la dea è bendata. Quando amministra la giustizia non guarda in faccia nessuno, almeno non dovrebbe guardare in faccia nessuno. Questo è il contenuto antico, il contenuto formale della libertà. Qui non ci dice nulla il principio di eguaglianza, non ci dice nulla, ci dice che tutti vanno trattati nella stessa maniera, non ci dice nulla sulla maniera in cui vengono trattati, no? Per cui è nato de France. Diceva che buffe cose, il nobile ricco e il povero barbone hanno entrambi l'uguale diritto di vivere sotto i ponti. No, cioè, è una buffonata questa eguaglianza formale, perché fa finta di trattare in maniera uguale cose che sono troppo diverse, ed è effettivamente così, perché come vi dicevo, la nostra radice liberale del costituzionalismo, quella che ha portato poi la Costituzione dell'Ottocento, negava che lo Stato potesse modificare le differenze sociali. L'ordine sociale era dato, l'ordine sociale si sviluppava con le leggi dell'economia, per cui lavorando, impegnandosi giorno e notte, risparmiando, studiando la sera al lume della candela, dormendo 3 ore, bestemmiando come un turco, il povero poteva improvvisamente diventare meno povero, poteva aprire un suo esercizio, diventare un piccolo capitalista, e così suo figlio avrebbe potuto avere condizioni migliori, mentre il figlio del nobile continuava a drogarsi come sempre. Questa è l'idea che il cambiamento delle posizioni di disuguaglianza dipendesse dall'impegno delle persone e non dal diritto. La legge è uguale per tutti. E poi c'erano questi divieti specifici, che sono divieti che ci indicano problemi culturali, no? L'eguaglianza senza distinzione di sesso era fondamentale dichiararla in un paese in cui per la prima volta le donne sono andate al voto nel 1946 per votare la Costituente. Quando all'inizio del secolo un grande giurista, Mortara, che allora era presidente del Tribunale d'Ancona, fece una sentenza in cui diceva: non posso disconoscere il diritto di voto, cioè delle donne che hanno chiesto di essere ammesse al voto, e lui dice: non c'è nessuna base legale per escludere dal voto, perché era così. Guardate, così come non c'è nessuna base legale per escludere due gay dal matrimonio, perché sono cose talmente profondamente sentite che l'ordinamento non ha bisogno di svilupparle, no? Che l'uomo e la donna siano diversi, è un dato di partenza. E su questa base la cultura liberale aveva creato una posizione di soggezione della donna. La donna non era libera, perché la donna passava dalla patria potestà alla potestà maritale, e come tale era esclusa dal voto, in quanto non libera. Ma questo era un fatto culturale, non era un fatto sicuramente non naturale, ma neanche un fatto dichiarato dalla legge. Per cui un giurista serio legge la mano e ha detto: tutti i regnicoli hanno diritto di voto. L'ha scritto così: tutti i regnicoli? Tutte le donne sono regnicoli? Sì, allora hanno diritto di voto. È arrivato in Cassazione, la Cassazione gli disse, un po' quello che disse la Corte Costituzionale per il matrimonio omosessuale: ragazzi, i giudici non possono cambiare la cultura. Non si può chiedere a un giudice di fare una sentenza che rovesci quello che è una costruzione, una tradizione culturale. E quindi il divieto rimase. E questo portò a mettere come prima cosa in Costituzione il divieto di discriminazione in base al sesso. La seconda è la razza. Adesso alcuni bontemponi, biologi, italianisti, linguisti, eccetera, hanno creato un movimento perché dice che bisogna cancellare questa parola della Costituzione. Le razze non esistono, l'uomo appartiene ad un'unica razza e quindi la Costituzione è sbagliata. Può una norma essere sbagliata? Questo è un problema filosofico su cui sono perso generazioni di studiosi, perché se io ti dico chiudi la porta, è sbagliata la norma se la porta è già chiusa. Bel problema, eh? Intrigante. Però questo non è il caso, noi siamo usciti da uno Stato che ebbe leggi razziali prima ancora della Germania nazista. Furono fatte prima in Italia le leggi contro gli ebrei che in Germania. In Germania gli davano fuoco per le strade, è un sistema più spiccio, ma le leggi razziali nascono in Italia. In Italia c'era il tribunale della razza, in Italia gli ebrei sono stati espulsi da tutti gli impieghi pubblici, dall'insegnamento, dalle università, dalle professioni private, potevano più esercitare la professione, dalle scuole, i bambini sono stati espulsi. Per cui è chiaro che la parola razza segue quella sesso, nel senso che sono divieti di discriminazioni specifici che non hanno una loro radice culturale. Pensare di togliere l'imbecillata, si dice imbecillata, una stupidaggine, bullshit si dice normalmente, no? Perché? Perché è un retaggio culturale. Questo è un discorso che vi ho già fatto, mi ricordo, citandovi anche il caso della Costituzione americana, che contiene ancora la prescrizione che gli uomini non liberi contano 2/3 o 3/5, anzi, dell'uomo libero. C'è scritto in Costituzione, ancora adesso è scritto in Costituzione, perché appartiene a una cultura schiavista. La Costituzione americana non è stata mai cambiata, hanno introdotto un principio di eguaglianza, questo è implicitamente abrogato, ma resta come marchio di infamia, e anche questa distinzione di razza resta come marchio di infamia. A questo articolo 3 si è aggiunto un secondo comma, che è l'eguaglianza cosiddetta sostanziale. Mentre il primo comma dice una realtà, tutti i cittadini notate, hanno pari dignità e sono uguali. Il secondo comma dice che è compito della Repubblica, e quindi di tutti gli organi pubblici, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, eccetera, eccetera. Questo è l'eguaglianza sostanziale, è una obiettivo di carattere sociale. Siamo fuori dalla tradizione dello Stato liberale, siamo entrati nella tradizione dello Stato sociale. In Italia non c'è scritto in Costituzione la parola Stato di diritto, Stato liberale, Stato sociale, in Germania sì. La Costituzione tedesca definisce la Germania come un soziales Rechtsstaat, uno Stato sociale di diritto. Noi non abbiamo definizioni, ma noi il primo comma rappresenta esattamente la tradizione dello Stato di diritto, l'eguaglianza formale, legata al suffragio limitato, già abbiamo spiegato. Il secondo comma ci porta allo Stato sociale, legato al suffragio universale. Per cui lo scopo dello Stato, lo scopo della legge, è quello di rimuovere le diseguaglianze. Perché questo ha un valore giuridico? Perché questo implica la possibilità di derogare il primo comma. Noi siamo pieni di leggi a favore di, no? L'imprenditoria giovanile è sostenuta da una legge speciale, l'imprenditoria femminile è sostenuta da una legge speciale, l'imprenditoria al mezzogiorno è sostenuta da una legge speciale, cioè gli uomini sono sì tutti uguali davanti alla legge, ma la legge va oltre la maschera e diventa diversa a seconda di categorie di persone, e queste categorie rispondono a esigenze di eguaglianza sostanziale. Per cui sono azioni anche promozionali, si sostengono certi mestieri, si sostengono certe zone, si sostengono certe situazioni sociali. La disabilità è oggetto di discipline. Le leggi sui servizi sociali distinguono le prestazioni a secondo il reddito. Chi è sotto un certo reddito non paga ticket. Vedete, è piena di differenziazione la nostra legislazione. È piena di differenziazione perché? Perché deve promuovere l'eguaglianza sostanziale. Modificare l'ordine sociale, che era vietato nello Stato di diritto, nello Stato liberale, diventa un obbligo nello Stato sociale, un obbligo costituzionale. E questo obbligo costituzionale porta a costruire deroghe al principio di eguaglianza formale. Quello che Benjamin Constant scriveva nel 1819, lo Stato deve guardare ai cittadini come soggetti uguali e garantire la loro eguaglianza, non può compiere discriminazioni, non può promuovere il miglioramento dei più poveri, perché questo è un compito che non dipende dalla legge, ma dipende dal loro lavoro, è scritto così proprio. Questo non è più vero nello Stato sociale. Nello Stato sociale lo Stato ha il compito di modificare l'ordine sociale. Una delle cose che si dice sempre meno, ma che appartiene al pensiero liberal democratico, non al pensiero socialista, è che lo Stato deve promuovere l'eguaglianza dei punti di partenza. Mai sentita questa? Si usa poco, perché stiamo tornando a una cultura che è un po' barbarica, diciamolo pure, cioè l'ignoranza della propria storia è micidiale ed è sventolata come una bandiera ormai. Ma noi abbiamo avuto due secoli di storia nel mondo, non in Italia soltanto, nel mondo occidentale, e questo è un principio sacrosanto degli Stati Uniti, per dirne una, e cioè che i punti di partenza devono essere uguali. Questo vi dà l'idea di come la concorrenza non sia una cosa estranea alla Costituzione, perché se tu devi dare punti di partenza uguali ai cittadini, stai concependo la vita come una gara. Ciascuno arriva dove merita di arrivare, ma questa gara non può essere falsata. Ecco che allora si introducono alcune norme, per esempio la tassa sulla successione, che non a caso Berlusconi ha eliminato. Aveva qualche piccolo problema di donazione ai figli, la tassa sulla successione è uguale a quella sulla donazione, perché sennò non ci sarebbe più bisogno di fare successione. Uno dona prima di morire e lui aveva donato le sue imprese ai figli e prima di fare questo aveva tolto la tassa sulla successione, democraticamente. Gli italiani non sono insorti andando a bruciare i palazzi come io avrei fatto, devo dire, essendo nato sovversivo di natura. Cioè, bisogna avere una faccia da tolla micidiale. Tu stai distruggendo quello che è uno strumento che in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti, dico gli Stati Uniti perché è il mondo, diciamo, liberale per eccellenza, non mondo capitalistico per eccellenza, è un dogma. La proprietà va tassata nella successione perché quei soldi servono per darli a chi parte con l'handicap. Vuoi avere una società capitalistica competitiva? Caspita, ma i cavalli devono essere tutti quanti in grado di partire allo stesso punto. Non è che se uno ci mette un macigno e dice bene, caro, corri pure liberamente. No. Per cui in tutto il mondo esiste una tassa della successione perché quello serve per esempio per finanziare la scuola gratuita. È così che funziona. Tu sei figlio di papà, papà ti manda a studiare nel collegio svizzero e tu non sei figlio di papà, c'è la scuola pubblica e la scuola pubblica deve essere competitiva, ancora competizione, non deve essere un handicap. L'ho sempre sostenuto, io ho tre figli, tutti e tre mandati alla scuola pubblica a calci nel sedere, perché non concepisco neanche di mandare uno in quel luogo di preparazione all'uso delle sostanze psicotropiche. Cioè, è già fortunato essere figlio di un professore universitario, per cui ha una casa foderata di libri, non posso pensare di con un mondo in cui agli altri non è dato uno strumento pari. È difficile dare uno strumento pari, però le possibilità si creano tramite cose, la tassazione. Questa idea della flat tax, voi capite, che va nel senso opposto. Cosa vuol dire la flat tax? Vuol dire niente. Ma se vuol dire qualcosa, vuol dire che tutti paghiamo una tassa massima. Bene, e la scuola pubblica dove la finanziamo? La smettiamo di finanziare? Stiamo distruggendo le basi storiche, ma non dello Stato sociale, ma di un serio Stato liberale. Gli Stati Uniti non sono uno Stato sociale, non hanno mai voluto essere. Ieri vi spiegavo cosa costa la sanità privata negli Stati Uniti, molto più di due volte di quanto costa la sanità pubblica in Europa, e era il problema di Barack Obama. Loro non sono uno Stato sociale, ma sono uno Stato liberale serio, per cui la tassazione è una cosa seria, altro che flat tax. Mentre se tu introduci la flat tax in Italia, il 75% dei contribuenti già oggi paga meno di 15% di tasse, il che vuol dire che questa manovra serve per diminuire la tassazione dei più ricchi. E i punti di partenza come si rendono uguali? Non si rendono uguali. Capite che pare difficile dover fare un discorso culturale e applicarlo ai nostri frangenti attuali, che insomma non sono proprio un mausoleo della cultura. Se guardate il contratto di governo, scusate, ma l'ho appena commentato, ma per le parti tecniche, c'è un pistolotto lungo una pagina e mezza sullo sport. Ministero dello Sport, sua dotazione, introduzione del laureato in scienze motorie nella scuola primaria, negli elementari, poi sull'università di ricerca, sono quattro righe in cui non dicono nulla. Cioè, capite, c'è una uscita da una premessa culturale di comprensione delle cose della nostra storia, che è veramente impressionante. E questo finisce con inconsapevolmente in larga parte, perché poveretti non sanno quello che fanno, che dicono, e come tali cristianamente andrebbero perdonati. Ma è un'uscita che è davvero impressionante. Tutto questo va contro la Costituzione. È la Costituzione che dice che è compito della Repubblica. Se rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale è compito della Repubblica, come lo puoi fare togliendo la tassa di successione, la tassa sulla casa, cioè la patrimoniale, e mettendo un tetto massimo alla tassazione? Cosa è successo nel mondo a chi ha applicato queste cose? La fine dello Stato sociale, California. La California era l'unico Stato degli Stati Uniti che aveva un avanzato Stato sociale, ma a un certo punto hanno fatto un referendum con cui hanno stabilito un tetto massimo della tassazione, che allora arrivava, speriamo, anni 70, arrivava oltre l'80% sui redditi più alti. E, se siete curiosi, noi andate in rete, cercate tassazione Stati Uniti, storia, e trovate la storia della tassazione per avere un parametro di quella che è stata in realtà. E naturalmente le grandi imprese erano favorevoli a mettere un tetto massimo, no? Voi siete titolari, c'è ancora qualche grande impresa in Italia privata? Forse no. Ma siete titolari di una grande impresa italiana, visto che la Fiat non è più italiana, che ne dicano, ma mettiamo che siete titolari della Fiat e avete uno che dice: vuoi tu mettere un tetto massimo alla tassazione del 15%? Questo vi farebbe risparmiare, non calcolando l'evasione fiscale naturalmente, qualche milione di euro all'anno? Bene, conviene metterci qualche milione di euro in una campagna elettorale, no? È quello che hanno fatto Google, Microsoft e tutti. Hanno finanziato una campagna elettorale per un referendum che gli consentiva di non pagare più le tasse nel futuro. Il risultato qual era? Che la California è andata in default. È fallito uno Stato. Fallito nel senso che non aveva più soldi. E di conseguenza ha tagliato tutti quanti i servizi. Chi ha pagato? Altro che uguale punto di partenza, hai messo, l'handicap su un pezzo di società e hai drogato i cavalli che potevano correre tranquillamente senza pagare le tasse. Qui comincia un po' l'organizzazione della Costituzione economica. Un passo indietro, cioè non stiamo parlando di costituzione economica vera e propria, ma stiamo parlando di modello di Stato, quello che si chiama lo Stato sociale. Adesso andiamo a vedere che cosa dice la costituzione economica vera e propria. Rapporti economici, eccolo qui. Torna Simpson, naturalmente, che ha accompagnato tutte le illustrazioni della Costituzione. I rapporti economici, come vedete, incominciano con lavoro, previdenza, sindacato e sciopero. Cioè, disciplinando quello che è ideologicamente assunto dai costituenti come punto di riferimento, che è il lavoro. L'articolo 1 incomincia dicendo la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. E non è sempre semplice spiegare che cosa significa quel fondata sul lavoro. Lo si capisce poi vedendo che cosa dice la Costituzione quando incomincia a parlare di tutela del lavoro, retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e poi sindacato, eccetera. Che cosa aveva in mente il nostro Costituente? Parlando di una Repubblica fondata sul lavoro, stava mettendo ancora una volta un punto e a capo rispetto al passato. perché lo Stato Sabaudo, lo Stato statutario, lo Statuto di Carlo Alberto non fondava il regno sul lavoro, ma lo fondava sul privilegio aristocratico, ereditario e sul censo. Il Senato era di nomina regia e dentro ci stavano nobili e altri funzionari e gente nominati dal re, non era democratico. E la Camera era eletta, ma era eletta da una percentuale minima degli italiani. All'inizio era meno del 2%, 1,8% degli italiani hanno partecipato alle votazioni del Regno d'Italia al momento dell'unità d'Italia. Niente. Era fondato su uno status sociale. Questo era teorizzato da tutti. Anche queste purtroppo sono cose che meriterebbe ricordare e si dimenticano nella crassa ignoranza di questo paese. Pensate che gli stessi teorici cattolici, per cui di coloro che avrebbero dovuto avere una particolare sensibilità per i problemi sociali, scrivevano nell'Ottocento che è giusto che lo Stato si basasse sul voto dei ricchi, perché i poveri non ci avevano nessun interesse allo Stato. L'interesse dei poveri era la pagnotta, lavorino, mentre i ricchi, essendo proprietari, erano azionisti dello Stato. È un discorso bellissimo, a un certo punto anche affascinante, no? Che poi era diretto anche a difendere i piccoli proprietari. Diciamo, no. Da che cosa è fatto il regno, lo Stato? Lo Stato è un popolo su un territorio con un governo. Il territorio di chi è? Dello Stato. Sì, ma la proprietà della terra di chi è? Dei privati. E che vuol dire che il territorio dello Stato è diviso in proprietà di cui ci sono dei titolari. È come una società per azioni. Di chi è il capitale? Della società. Ma chi è il proprietario del capitale? Gli azionisti. E quindi solo i proprietari terrieri sono azionisti dello Stato. E quindi solo loro votano e decidono. Trovate splendido come ragionamento. No, ha un suo senso, ha un suo fortissimo senso, che vi spiega anche perché erano più propensi, già nella Rivoluzione francese e anche dopo, a considerare il voto più legato alla proprietà terriera che alla cittadinanza. Sei un azionista straniero, ma sei pur sempre un azionista. Allora, rispetto a questa origine storica e culturale, iniziare dicendo che è fondata sul lavoro, la sinistra voleva dire fondata sui lavoratori, perché questo era il messaggio in tutti i paesi che stavano assumendo una costituzione socialista, tutti quelli che orbitavano intorno all'Unione Sovietica, alla fine hanno detto il lavoro va bene, perché piace anche ai cattolici l'idea, è fondata sull'attività che fa dell'uomo un essere indipendente. Noi stiamo uscendo da questa etica. Abbiamo avuto appena un convegno sulla gig economy e tutti questi lavori che non sono più strutturati come lavoro autonomo, no? Chi porta la pizza centralinista, chi lavora in Amazon, sta cambiando il volto del lavoro e queste nostre categorie stanno vacillando pericolosamente e naturalmente quando queste cose vacillano c'è qualcuno che ne guadagna e altri che ci rimettono, come sempre, è sempre stato così. C'è una velocità di risposta al cambiamento che determina ricchezza e povertà. Quando hanno introdotto l'euro, una parte della società ne ha approfittato e gli altri ne hanno pagato le conseguenze, come il settaccio. Ogni volta che il settaccio fa così, qualcosa scende e qualcosa resta. E questa economia sta cambiando il concetto del lavoro, tanto è vero che adesso perfino i sindacati, che sono entrati ormai una componente reazionaria del paese, si è reso conto che non possono continuare a difendere i pochi lavoratori dipendenti e i pensionati, ma devono cominciare a pensare a tutto questo lavoro fuori formato che è il lavoro della vostra generazione, senza tutele, senza garanzie, senza previdenza, cioè siamo tornati all'anno zero nella disciplina del lavoro, che è micidiale. Per cui da questo punto di vista la Costituzione può sembrare anche un antico retaggio, tanto è vero che quel essere malefico che è Brunetta, quando era ministro, perché noi abbiamo le disgrazie, abbiamo avuto tutte, dal terremoto di Pompei in poi, un giorno disse che cos'è questa cosa dell'articolo 1, bisogna eliminare perché... Che senso ha che la Repubblica Democratica si fondi su una merce? Perché il lavoro è una merce. Ecco, il concetto del lavoro come merce è un concetto che adesso si sta disseminando nel mondo, questo, l'economia. Gli economisti parlano del lavoro come merce, cosa che non è mai stata, non è stata prima. Adam Smith sarebbe rimasto orripidato dall'idea che il lavoro fosse merce. Essendo una merce si determina il prezzo in base a domanda e offerta. Provate a leggere il problema dell'immigrazione secondo la chiave il lavoro da merce. Si fa passi avanti. Perché gli industriali, per esempio, sono favorevoli all'immigrazione? Non sentirete mai la Confindustria parlare contro l'immigrazione. Manodopera a buon mercato. Sono i lavori che gli italiani non vogliono più fare. C'è una parte che non viene detta, a quel costo, con quella paga. Se raccoglie le pomodori a 50 centesimi all'ora, gli italiani non la vogliono più fare. Schizzinosi, no? Chiusi, avrebbe detto la Fornero. Cioè, sta celebre per aver definito poveretta, lei la professoressa universitaria come tale, fuori dai giochi, fuori dalle cattiverie, un convegno tra l'altro credo di Confindustria, ha detto che ci sono, che spesso i giovani italiani, cioè voi, siete chiusi, cioè schizzinosi, no? Non dovete fare certi lavori, così bello raccogliere pomodori, si abbronza, si diventa negri. Vabbè, quella comunque è l'origine che spiega anche perché la parte economica della Costituzione nasca con questa attenzione al lavoro e al lavoro dipendente, con una norma che è una norma chiave, l'articolo 36, il lavoratore ha diritto a un'attribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera di dignitosa. Questa norma a Calamandrei sembrava un insulto, non perché non ne condividesse il senso, ma perché riteneva che non doveva stare nella Costituzione. È un programma politico questo, non una norma giuridica di quella serie. E invece è stata la prima norma applicata dai tribunali. Dai tribunali del lavoro negli anni 50 la applicarono dicendo questa è una norma precettiva che impone al giudice di vedere se la retribuzione data per quel lavoro corrisponde a questo criterio. E qual è il parametro? I contratti di lavoro. Prendiamo un contratto di lavoro, vediamo quanto è pagato un operaio a livello base e quali garanzie gli vengono date, e quello lo consideriamo il parametro per vedere la realtà. Per cui se tu raccogli pomodoro a 50 centesimi all'ora e per 10 ore al giorno, quello è un lavoro che è retribuito in violazione dell'articolo 36. È la prima norma che ha avuto applicazione nei tribunali. Ma quando si parla di costituzione economica vera e propria, si comincia dall'articolo 41, perché fino all'articolo 40 si parla di lavoro, lavoro, sindacati, contratti di lavoro, diritto di sciopero. 41 si comincia a parlare di cose pesanti. Il 41, saltiamo la pausa, finiamo prima. 41 riguarda l'iniziativa economica, cioè l'impresa, e il 42 la proprietà, cioè due norme chiave, diritto d'impresa, diritto di proprietà. E sono scritte in modo che scandalizzava molto i vecchi pensatori, tipo Benedetto Croce, perché diceva una cosa e il contrario di quella cosa. L'iniziativa economica privata è libera. 42 dice la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, per cui riconoscimento del diritto. Poi c'è l'attenuazione, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Perché si afferma la libertà economica, ma contemporaneamente si afferma l'obbligo, non può svolgersi, l'obbligo di limitare la libertà d'impresa in nome di utilità sociale e la sicurezza del lavoratore. È una cosa non incomprensibile, no? Perché è chiaro che io non posso aprire qui sotto una piccola impresa in cui elaboro bombe atomiche, sostanze atomiche, nucleari. Il mio laboratorio di ricerca nucleare non lo posso fare qua nel cortile, nel centro storico di Ferrara. Perché? Perché mi viene limitata la mia libertà di imprese? Perché ci sono le ragioni che stanno nel contorno, cioè i limiti, sicurezza, innanzitutto l'utilità sociale. Lo stesso è la proprietà. La proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge, ma è disciplinata dalla legge perché deve rispondere allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La funzione sociale della proprietà è un bel problema. Qual è la funzione sociale della mia macchina? Esiste una funzione sociale della mia macchina? E certo, potrebbe essere requisita nel momento in cui fosse necessario portare qualcuno in ospedale, sperando che non mi sporchino i cuscini. Però può essere limitata la circolazione per la funzione sociale, non è che posso viaggiare a 200, che è generalmente la velocità di crociera che uso di più, e nel centro storico fottendomi della gente, no? Cioè tutti i limiti del codice della strada sono un limite alla libertà di circolazione e un limite alla proprietà privata. Basati su cosa? Su un concetto elastico come l'utilità sociale. Perfino l'obbligo di mettere la cintura di sicurezza e il casco per chi va in moto è un obbligo previsto dalla legge, articolo 23 della Costituzione, in nome di un'utilità sociale, che è quella di evitare di avere incidenti tali che poi si ripercuotono sulla struttura sanitaria. L'uso della cintura diminuisce un certo numero di conseguenze negli incidenti. Questo significa risparmiare spese sanitarie. Non c'è altra giustificazione. Se un cretino vuole andare in giro in moto su una ruota sola, senza casco e saltando e si sfracella, io personalmente sono contento. Cretino di meno. Ci sono tanti cretini, 7 miliardi che siamo, almeno un miliardo di cretini ci sono di sicuro, se si sfracellano con la loro moto ben vengano. Il problema è che non mettono a rischio gli altri, e questo è un altro problema. Ma la questione è che quando lui si sfracella non lo puoi lasciare per terra a respirare sugli ultimi respiri, dicendo cazzi tuoi, sei cretino. No. Per cui questo significa avere tutto un meccanismo pubblico che lo va a prelevare, lo porta, lo rianima, aiuto, aiuto, lo stiamo perdendo, c'è della gente che va a versare il suo sangue, poi ci sono le sacche del sangue per fare la trasfusione, lo portano in ospedale, l'equipe medica, le luci, aprono delle confezioni che costano tantissimo con dentro gli arnesi, lo squattano, lo operano, eccetera, e tutto questo lo paghiamo noi, perché lui è cretino. No, obbligo di casco, bastasse. Allora, queste norme sono comprensibili e sono nate, diciamo, senza sussulti, perché bene o male che la proprietà privata non sia illimitata lo prevedeva già la legislazione fascista. La prima legge urbanistica, quella che ancora oggi è il pilastro della disciplina urbanistica, è di prima della guerra. E anche la prima legge sui beni culturali è prima della guerra. La legge sui beni culturali vincola la proprietà. Se voi in cantina trovate un Leonardo da Vinci, non è che potete dire benissimo, adesso lo metto all'asta e lo vendo al primo russo che passa, perché immediatamente scatta una serie di protezioni dei beni culturali, il diritto di prelazione dello Stato e così via, no? Il regime vincolistico. Non si possono fare alcune cose, non si possono raccogliere i reperti archeologici in fondo al mare, non si possono neanche tirare fuori le pinne mantis dalla sabbia perché sono protette. C'è un regime di protezione che è un regime che vincola la libertà di iniziativa economica e di proprietà. Ma su cui noi siamo abituati ad accettare senza battere ciglio. Nessuno si scandalizza se tu sei limitato. La raccolta dei funghi mi scoccia molto e mi scandalizza. La caccia, protezione degli animali, la pesca, protezione degli animali e anche dell'ambiente. Capite, nessuno si scandalizza se tu non puoi costruire una cabina su uno scoglio, perché si sa che ci sono dei limiti. E i limiti urbanistici. Tutte le regole urbanistiche limitano la libertà personale di proprietà, no? Anzi, nascono proprio i primi limiti della proprietà sono le leggi urbanistiche. Tu sei proprietario di un suolo, ma non puoi costruire un grattacielo qua. Sei fregato, nel senso che la tua proprietà è viene vincolata e sostanzialmente profondamente deprezzata. Allora il problema non è tanto la questione dei limiti posti all'iniziativa economica e alla proprietà. Il problema sta un po' oltre. E cioè, si dice, questo si sente dire spesso, questa è una Costituzione che nasce guardando ai problemi dell'economia con delle vecchie lenti. È legata appunto ai limiti alla proprietà di iniziativa economica. Non ci parla di concorrenza di mercato. Non c'è una norma della Costituzione che pronunci la parola mercato e la parola concorrenza. Adesso veramente con la riforma del titolo quinto sì, perché la tutela della concorrenza è diventata un compito dello Stato e un limite per le regioni. Questo vuol dire che la concorrenza non è un valore costituzionale, questo vuol dire che il mercato non sta dentro nella Costituzione. No, non è affatto così. E la stessa frase, l'iniziativa economica privata è libera, implica un principio di concorrenza. Non c'è iniziativa economica libera se non è tutelata la concorrenza dell'iniziativa economica. Tanto è vero che c'è una norma che era un residuato bellico, l'articolo 43, che ci dice a fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione bla bla bla, allo Stato bla 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 bla, in determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio che abbiano carattere di preminente interesse generale. Ecco la tutela della concorrenza. Perché la tutela della concorrenza è tutela non soltanto, cioè la tutela della libertà di iniziativa economica non tutela soltanto l'imprenditore dello Stato, ma lo tutela anche dagli altri imprenditori. Se c'è il rischio del monopolio, e questo si sta formando su un settore strategico per il Paese, per l'economia del Paese, lo Stato interviene togliendo la concorrenza, bloccando il mercato, monopolizzando. È successo per esempio negli anni 60 con l'energia elettrica. L'energia elettrica è stata nazionalizzata, sono state espropriate tutte le imprese produttive di energie e portate tutte dentro nel contesto dell'ente nazionale energia elettrica, l'Enel. Un'opera di nazionalizzazione. Perché? Perché si stava, era un settore strategico e c'era il rischio che si formasse un monopolio privato. E il monopolio finisce con essere l'esclusione della concorrenza. Negli Stati Uniti, che per noi è sempre un emblema quando parliamo di economia capitalistica, è stata la lotta contro il monopolio. Il primo passo legislativo fatto all'inizio del Novecento per garantire il mercato. Il mercato è competizione, la concorrenza è competizione, ma la competizione deve essere garantita nel pluralismo. Pluralismo di imprese. Se non c'è un pluralismo di imprese, si sta formando un duopolio o un monopolio, interviene lo Stato, perché solo col monopolio pubblico tu garantisci il mercato. Stranamente, questo è avvenuto in Italia in un settore che uno non immaginerebbe subito, anche perché è il settore su cui il fascismo aveva messo pesantemente le mani monopolistiche, che era la radiotelevisione. La radiotelevisione in Italia è nata negli anni del fascismo, nell'EIAR, come ente di Stato. E la legge postale, cioè la legge sui servizi postali, garantiva questo monopolio con sanzioni penali. Cioè chiunque aprisse una radio, una televisione, televisione se ne parlava ancora allora, fuori dal monopolio pubblico, era penalmente perseguito. Questa legislazione è durata in epoca repubblicana ed è stata fatta fuori soltanto a metà degli anni 70 dalla Corte Costituzionale, dopo che la Corte Costituzionale disse nel, non ricordo mai se era la sentenza 59 del 60 o la sentenza 60 del 59, 45 anni che io ho questo problema mnemonico, ma direi che era la sentenza 60 del 59, e disse che il monopolio era giustificato. Cos'era avvenuto? Era avvenuto che qualcuno si era messo a fare trasmissioni radiofoniche, radio private. La RAI, che aveva ereditato il monopolio pubblico, lo aveva denunciato, processato. Nel corso del processo il giudice ha detto, ma mi sembra che sta roba però vada contro la libertà di espressione, aveva impugnato la legge e la Corte aveva detto no, è vero che limita la libertà di espressione e limita anche la libertà di imprese, però il settore televisivo, a causa della limitazione delle frequenze, perché sono stabilite da trattati internazionali, e il costo di produzione, diverrebbe, se non un monopolio, se si toglie il monopolio pubblico, un monopolio privato. Berlusconi si era già nato, ma non ancora faceva speculazione edilizia, non si occupava di televisione, ma la Corte aveva capito che quel tipo di settore economico era a forte rischio di monopolio. E questo monopolio fu poi eliminato con una serie di sentenze della Corte Costituzionale che guardavano a singole cose, sempre ragionando sulla stessa questione, no? Costi di produzione, limiti di frequenze, rischio di monopolio, benissimo. Ma i ripetitori di Tele Capodistria e Tele Monte Carlo, che trasmettevano in Italia ma fuori dal territorio italiano e fuori dalle frequenze italiane, non entravano in questa diagnosi, per cui la Corte ha detto non possono essere oscurati, proibiti, perseguiti, eccetera. Poi è stato il problema delle televisioni via cavo, che adesso non esistono più, credo, ma perché per un certo periodo era diventata una moda, nel senso che nei condomini c'era qualcuno che metteva su una televisione via cavo, col cavo interno, in cui c'era trasmissioni edificanti, tipo la signora del quarto piano che si spoglia e così via. E la Corte Costituzionale disse il cavo di per sé a bassi costi, piccola diffusione, non incide sulle frequenze, va bene. E alla fine ha dichiarato illegittimo il monopolio televisivo via etere su scala locale, dicendo, come in America, perché questo è stato un giudice a riportargli gli atti, e come in America ci sono 200 televisioni e hanno le stesse frequenze in Italia, altrettanto può succedere in Italia, purché le frequenze siano spezzettate e garantito lo spazio per le trasmissioni nazionali, monopolio della RAI, le altre possono essere privatizzate perché la concorrenza si può svolgere territorio per territorio. E questo è stato l'inizio del Far West, perché non c'è stata una disciplina pubblica, perché Craxi non l'ha data, e c'è stata un'attività intelligentissima di costruzione del monopolio da parte di Berlusconi, che ha cominciato a mandare le cassette con i film a tutte le trasmittenti locali, e poi le ha mandate la connessione per i servizi televisivi, e poi una volta si è mangiata e ha costruito quello che per molto tempo è stato un regime di duopolio pubblico e privato. Vedete, è interessante perché nel settore della televisione si emerge quella cosa che ieri dicevo a lezione parlando della libertà di espressione, e cioè che la libertà di espressione nasce come struttura di mercato. L'idea americana, l'idea inglese del marketplace of ideas, cioè della libertà di espressione dei giornali, della stampa come mercato delle idee e quindi base della democrazia, presupposto della democrazia, è un'idea affascinante che in Italia è stata ripresa parlando di televisione, di monopolio e di mercato. Per cui la prima sentenza in Italia che parla di mercato, concorrenza, pluralismo di impresa, libertà di impresa e poi anche libertà di informazione è la sentenza sulla radio televisione. Non c'è una disciplina costituzionale della concorrenza, ma già Giuliano Amato 20 anni fa diceva, dove l'articolo 41 dice l'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contatto con l'utilità sociale, sta dicendo che lo Stato non può limitare la libertà di iniziativa economica se non per motivi di sicurezza, libertà, dignità, eccetera, ma che questa è libera e non può andare contro l'utilità sociale, dove l'utilità sociale è la concorrenza. C'è un'utilità sociale che il mercato sia concorrenziale, che non ci sia solo un produttore che si mangia tutto il resto. Il mercato è l'ambiente in cui si svolge l'iniziativa economica. Si chiama iniziativa economica perché uno ha un progetto di impresa, di attività economica, e lo propone a chi? Lo propone su un'entità astratta che è il mercato. Del mercato la Costituzione non parla, e bene fa. Che cosa c'è da dire del mercato? Esiste il mercato? Prima domanda che uno dovrebbe porsi è: esiste qualcosa chiamato mercato? Sì, come no, c'è il mercato ortofrutticolo, il mercato del pesce, il mercato finanziario. Sono entità parecchio diverse, no? C'è il mercato di quartiere, il mercato rionale, c'è il bazar, bellissimi bazar. Questi mercati, c'è l'espressione mercato, si usa per cose molto diverse. C'è una data di inizio, una data di nascita del mercato. È molto difficile. I bazar, per esempio, si sono formati da dove nel Medio Oriente, no? Dove c'erano i mercati, e cioè dove il castrum incrociava il decumano, no? Nelle città fondate dai romani, costruite su castrum decumano, insomma, pianta a croce, dove le due cose si incrociano e si forma la piazza, venivano stese delle tende e sotto c'erano le bancarelle. È lì che si formano i mercati. Per noi i mercati sono uno dei connotati di una città. Prima di andare a vedere la cattedrale, io solito vado a vedere il mercato del pesce, perché mi dice moltissimo di come vive il mercato coperto. Mi dice moltissimo di come si organizza una città, la struttura del suo mercato, perché il mercato è strutturato, da sempre il mercato è strutturato. Il mercato non è un luogo qualsiasi, è un luogo definito, fisicamente definito. Pensate a tutto il problema dei venditori lungomprano, i venditori abusivi, quelli che ogni tanto formano delle specie di mercati sulla spiaggia, addirittura, no? Che vengono subito perseguiti. Perché? Perché non sono regolati. Alcune spiagge lo hanno regolato, hanno creato degli spazi in cui possono essere esibite le merci, supponendo che questi comporti anche qualche base di controllo. Sono sempre robazza, vestiti, eccetera, mai prodotti alimentari, perché se ci fosse somministrazione degli alimenti, allora comincia ad esserci una disciplina severissima. Per forza, il mercato del pesce è un mercato super regolato. Ci sono degli obblighi di comunicazione a tutela dei consumatori, ma questo più o meno è sempre esistito. Tu condizioni igieniche le devi garantire, se no non è un mercato. Uno si mette in un angolo a vendere i suoi sgombri, dopo 5 minuti lo chiappano e lo sbattono dentro, perché sta facendo un'attività che sfugge dalle regole, perché sono le regole a fare il mercato. Questa non è che sia una mia invenzione. Se voi leggete i classici, questo è presentissimo, no? Quello che diceva tutto il pensiero dell'economia liberale. Non c'è nulla di più regolato del mercato della concorrenza. Questo l'ha detto Adam Smith e lo ha ripetuto Ronald Coase, che è uno premio Nobel dell'economia, che è considerato ancora uno dei miti dell'economia. Lo hanno ripetuto tutti. Il mercato è fatto di regole. E chi è che produce queste regole? Perché c'è la strana idea che il mercato si autoregoli. Ma questa è una balla totale. Il mercato è fatto di regole che sono imposte da fuori, da chi organizza il mercato. È sempre stato così. I mercati sono stati introdotti dai principi. Una volta le città medievali avevano un mercato interno, per cui uno doveva entrare con le sue merci da campagna, c'aveva le porte della città con i gabellieri che facevano pagare la tassa, dopodiché uno poteva entrare, aveva degli spazi regolati dove metteva i suoi capretti, i suoi formaggi, le sue uova. Poi a un certo punto il principe ha pensato: ma io sono su una strada di grande comunicazione, arrivano mercanti dappertutto, io non li faccio entrare in città, io organizzo uno spazio fuori dalla città e lo chiamo mercato. Ma le regole le dava il principe, l'invenzione del mercato è stata un'invenzione del potere pubblico. E ancora adesso il mercato è disciplinato dal potere pubblico. Non solo in Italia, ma ovunque. Il mercato europeo è un mercato fatto dal potere pubblico. Accidenti. Parlandovi di sviluppo della comunità europea, dopo dell'Unione Europea, a suo tempo, vi feci una rapida storia in mezza pillola di come si è sviluppato il mercato, quello che si chiama mercato comune, poi si è chiamato mercato interno, si chiama mercato unico, il mercato europeo. Si è formato attraverso la produzione di norme. Norme sui prodotti, per cui esiste un mercato dei prodotti elettrici, che è tutto quanto targato col simbolo dell'Europa, e siccome ogni tipo di prodotto c'ha delle regole di commercializzazione. Per cui se tu vuoi mettere nel mercato europeo un paio di scarpe, devi rispondere ad alcune regole. Per esempio dire dove sono fabbricate, dire con quali materiali. Se sono materiali particolarmente complicati o delicati, tipo gli alimenti, allora cominci ad avere delle regole ancora più incisive. Da un po' di anni, per esempio, il pesce non può essere venduto se non indicando la zona di pesca e le modalità di pesca. Non so se voi andate mai a comprare pesce, a me succede alcune diverse volte alla settimana. Il pesce è indicato così. Ed è fondamentale, perché voi avete uno sgombro. Allora, o avete una vita passata pescando sgombri o guardando nell'occhio lo sgombro, capite quanto è fresco, se è di 2 giorni, di 1 giorno o di 1 settimana, ma non sapete dove è stato pescato. Ma per chi lo compra è fondamentale, se non è un cretino. I cretini comprano solo la sciogliola, cioè quando vanno a comprare pesce a Bologna, cioè, sono sentito di tutti i colori, vendono perfino il ragù di pesce. Una specie di brodaglia fatta di cadaverini con qualche mosca appiccicata. No, per me il pesce è fatto di attenzione, ma uno sgombro pescato nell'Adriatico ha un gusto completamente diverso da uno sgombro pescato nel Tirreno, che fa un po' schifo. È nulla rispetto a quell'Atlantico, che è immangiabile. Per cui il mercato ti dà l'obbligo addirittura di informare su come è stato pescato. Se è stato pescato con le reti, se è stato pescato con il parangale, come si chiamano, i billeami, cioè quello è il modo con cui è stato pescato, perché fa parte della qualità del prodotto. E sono tutte regole europee, le famose regole che dicono che le vongole non possono essere più piccole di così, mettendo in crisi le vongole adriatiche, perché sono tendenzialmente delle bestie di piccola pezzatura, ma quando si discutono di queste cose noi non siamo presenti o mandiamo qualche cretino a discuterle, per cui questi prodotti nostri non sono difesi. Non è un problema colpa dell'Europa, è colpa dei cretini che noi mandiamo a discutere di queste cose. Per cui Tokai Friulano non si chiama più Tokai, ma si chiama solo Friulano, bene, pur essendo storicamente dimostrato che il Tokai nasce là. E poi è stato regalato agli ungheresi, che l'hanno coltivato in maniera tutta diversa. Ma per dire, perdi una guerra commerciale che è attorno a cosa? È attorno a regole di mercato. Ti piace la piadina? Cavoli tuoi. Ma se tu vuoi chiamare il tuo prodotto piadina romagnola, lo devi fare in Romagna. Perché a Ferrara si fa una piadina che è uguale, ma non la puoi chiamare romagnola, perché tutela del prodotto. Tutela del consumatore, norme che formano il mercato. E il mercato è fatto di regole, è fatto di norme. Queste norme sono fatte per cosa? Quali sono gli obiettivi di queste norme? Beh, Tendenzialmente queste norme sono fatte, come dire, quasi per una funzionalità interna del mercato, e cioè per regolare la concorrenza e per tutelare i consumatori. I consumatori siamo noi, che ci spogliamo della nostra veste di cittadini. Nel mondo dell'economia non esistono i cittadini, esistono i consumatori, che non sono la stessa cosa, perché per esempio una componente dei cittadini non consuma. I poveri non entrano nell'economia, entrano in alcuni angoli della società dove vige non il mercato, ma vige l'assistenza pubblica. C'è da riflettere su questa divisione di una categoria. La nostra Costituzione parla sempre di cittadini o di tutti, mai di consumatori, perché pensa a una costruzione politica, ma il mercato non vuole essere una costruzione politica, anzi l'ideologia del mercato nega qualsiasi intromissione della politica nel mercato, per cui noi entriamo nel mercato come componente del mercato con la veste dei consumatori e siamo tutelati come consumatori. Se ci dicono che è stato pescato con l'amo nelle isole Baleari, noi sappiamo, abbiamo delle informazioni che garantiscono la nostra scelta. Poi magari neanche non sappiamo che cosa sia un amo e tantomeno cosa siano le isole Baleari, ma questo non importa, è un'informazione che è posta a tutela del consumatore. E contemporaneamente da regole di concorrenza, perché tu non puoi fare la concorrenza smerciando pesce marcio o pesce importato da Timor Est, ho trovato anche questo, branzini prodotti a Timor Est, cioè, freschezza massima, che arrivano in aereo attraversando il mondo. E tu non ti puoi fare la concorrenza facendo finta che il tuo prodotto non abbia determinate caratteristiche, per cui le caratteristiche devono essere esplicite, il prezzo è evidente e la concorrenza si svolge nell'ambito di questo ammasso di regole complicate. Regole che riguardano i rapporti tra produttori e regole che riguardano i rapporti tra produttori e consumatori. Questi sono i protagonisti classici quando noi leggiamo le cose sul mercato della concorrenza, questi sono gli attori, no? Le imprese parlano con i consumatori tramite consumer satisfaction, con un servizio dell'impresa che chiede ai consumatori se sono soddisfatti, e tu dai il voto da 1 a 10, c'è un call center a cui puoi telefonare per protestare se il prodotto non ha le caratteristiche dichiarate in base alla legge, e questa è una garanzia che ti è data in base a una legge. Noi abbiamo delle garanzie, per esempio la garanzia sul prodotto. Voi comprate un frullatore, dopo una settimana il frullatore diventa rosso, rosso, rosso e si fonde, voi siete coperti da una garanzia. E c'è una regola, una legge, una direttiva europea, esattamente, che dice quanto dura la garanzia e come la potete far valere. Norme. Norme e norme. La qualità del prodotto, le caratteristiche del posto dove è venduto, le garanzie del prodotto sono tutte leggi che determinano quell'ambiente chiuso che è il mercato e le sue modalità di funzionamento che è la concorrenza. Tutto qui? Non è tutto qui. Che cosa si ritiene essere una struttura normativa che organizza la concorrenza e disciplina il mercato, organizza il mercato, disciplina la concorrenza? Questo non lo sappiamo a priori, non c'è qualcosa che sta fuori o sta da dentro per sua natura, dalla disciplina della concorrenza. è una scelta squisitamente politica. Vi ho raccontato, parlando dello sviluppo dell'Unione Europea, il capitolo della normativa ambientale, che è assolutamente emblematico. Cioè l'idea che un'istituzione non rappresentativa, la Commissione e anche il Consiglio non sono rappresentativi di nulla, che ha competenze essenzialmente tecniche di organizzazione del mercato, incominci senza averne una attribuzione a disciplinare l'ambiente, è sorprendente. Non c'hai l'attribuzione, tu non lo puoi fare. Sei un ente, un'organizzazione internazionale che deriva la sua funzioni da un trattato. Nel trattato sono enumerate le funzioni che sono attribuite a quelle istituzioni. Tra queste funzioni non c'è la tutela ambientale. Ma la tutela ambientale è diventata improvvisamente una voce di organizzazione dell'ambiente, del mercato, come la tutela della salute. Uno può dire tutela della salute si avvicina alla tutela del consumatore, ma non è così. Non è così, perché la tutela della salute è una tutela assoluta non dal prodotto, ma dalla produzione. Perché se io qua apro una fabbrica che brucia carbone e inquina tutti con un bello smog nero, fa tanto bene ai bronchi, non è che questo si riflette sul prodotto, anzi magari il prodotto costa di meno, si riflette sulla salute pubblica. Ed è ovvio che la concorrenza non può svolgersi a danno della salute pubblica. Non come salute minacciata dal prodotto, tutela del consumatore, ma salute minacciata dalla produzione. Da cui questa incredibile scoperta, dico incredibile perché probabilmente 10 anni prima nessuno ci aveva pensato che poteva essere uno sviluppo, che è uno sviluppo abusivo in qualche modo. Cioè che improvvisamente un'autorità che non ne abbia il potere ufficialmente attribuito si mette a dettare norme su acque, aria, suolo, falda acquifere e così via, è sorprendente. E che introduca un principio che la Corte Costituzionale ha detto essere un principio costituzionale dell'Unione Europea, chi inquina paga, chi inquina paga. Cosa c'entra con il mercato il principio chi inquina paga? Perché il mercato è dove tu recapiti le merci e dove qualcuno acquista quelle merci. Per cui la tutela del mercato è la tutela della compravendita, dell'acquisto, del chi lo compra, del consumatore, non di come sono prodotti, perché anzi su quello tu ti fai concorrenza. Ma a questo punto hanno capito che tu non puoi fare concorrenza a danno della salute della gente. Non è che tu vendi il tuo prodotto a costi minori, purtroppo però questo significa che i bambini che nascono intorno hanno 4 gambe e 2 teste. Puoi fare. Cioè, non ci vuole tanto capire che questo non è accettabile, no? Ma questo vuol dire accettare che tu del mercato fai una disciplina che non guarda quello che avviene dentro nel mercato, ma guarda fuori nella produzione delle merci che tu porti al mercato. E a questo punto puoi guardare ovunque, puoi guardare a quali capitali hai usato. Quali capitali hai usato per produrre queste merci? Tracciamoli. Voglio vedere se dentro ci sono associazioni terroristiche. Voglio sapere se tu stai facendo concorrenza agli altri solo perché non paghi le tasse. Voglio sapere se tu stai facendo concorrenza agli altri perché stai riciclando i soldi della mafia. Tutto questo diventa qualcosa che attiene al mercato, alla concorrenza, ma che sta a chilometri fuori dal mercato come luogo fisico, ma riguarda la costruzione della concorrenza, le condizioni di gara. Pronti, attenti e via, non basta che i cavalli abbiano, non abbiano l'handicap, la soma e le gambe legate, bisogna anche vedere che non siano drogati. Anche quello diventa una cosa. Qual è stato il tipo di gestione sanitaria dei cavalli? Diventa una componente della gara, e anche dei fantini, e così via. Vedete, non esiste una costituzione economica in Italia, ma non ci può neanche esistere, non ha molto senso il problema, non si è tanto riflettuto, dibattiti, non ha molto senso perché non esiste un luogo separato che si chiama economia, così come non esiste un luogo separato che si chiama mercato o un luogo separato che si chiama concorrenza. È un sistema sociale importante, fondamentale, ma che risente la regolazione di infiniti settori. Questa è una cosa, dopodiché vi lascio, su cui dovreste riflettere, perché non c'è nulla di più frequente negli ultimi anni di sentire la lamentela, il continua protesta, il rammarico rispetto a una società che ha fatto dell'economia e del mercato il suo totem e che questo totem sacrifica i diritti. Ci sono pagine pesanti, no? Se pensate, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo me, dovrebbe essere messa sotto processo per la giurisprudenza che fa, perché applica questa logica. Secondo la Corte di Giustizia, esiste un mercato separato dal resto. Ma se il mercato è fatto da regole, e le regole devono guardare alle conseguenze sociali della produzione, dov'è che mettiamo la parola fine, cioè quello che non importa più? E se la Whirlpool delocalizza la sua produzione in Slovacchia, la Corte di Giustizia la giustifica dicendo, beh sì, mercato, hanno le condizioni migliori in Slovacchia che in Italia. Ma chi ha detto che uno può delocalizzare la sua impresa lasciando dietro il cimitero, cioè una zona spogliata di risorse economiche? No. Quando la Fiat chiuse Termoli, gli impianti in Sicilia, chiuse un'area che è un'area bellissima, che la Fiat ha devastato per costruirci capannoni, linee di produzione, eccetera, un bel giorno ha detto chiudo e ha lasciato tutto così. Chi ha detto che chi inquina paga non si applichi anche ai siti industriali? Tu delocalizzi, ripristina. Perché no? Cioè dove c'è la logica anticoncorrenziale? Perché è questa l'idea, no? Non puoi trasferire questi costi sull'impresa. Perché deve prendersi la società? Il principio chi inquina paga ha una spiegazione che è splendida da parte della Corte di Giustizia di allora. La Corte di Giustizia ha detto ci sono alcune cose che in un mercato concorrenziale non sono ammesse. La prima cosa è che lo Stato pompi le sue imprese con gli aiuti di Stato. Non c'è concorrenza che si può svolgere regolarmente in presenza di aiuti di Stato, per cui se l'Italia finanzia, come ha finanziato per decenni, la Fiat in forma diretta o mascherata, questo falsa la concorrenza. L'Italia sta foraggiando l'Alitalia, l'Alitalia è un'impresa di trasporti come le altre, sta falsando la concorrenza. Poi ha detto un'altra cosa. Quali sono gli aiuti di Stato? Mica puoi fare un elenco degli aiuti di Stato. Per esempio, ha detto, il principio che inquina paga evita gli aiuti di Stato, perché se tu consenti al produttore di un'industria di fregarsene degli scarichi, della lavorazione, e cioè consenti che la sera l'operaio prenda il secchio degli acidi e lo butti nel tombino, così va nelle falde acquifere, stai trasferendo alla società i costi dell'inquinamento e del danno alla salute. Chi è che curerà i tumori che insorgono i bambini che nascono bevendo l'acqua che tu hai avvelenato? Lo Stato, la società. E questo equivale a un aiuto di Stato. Splendido ragionamento, no? Lo Stato, consentendogli di danneggiare la salute, accolla un pezzo dei costi di produzione. Che differenza c'è tra uno Stato che ti dà dei soldi perché tu produca a un costo minore? A parte i bambini morti, ma chi se ne frega, no? È un ragionamento che è assolutamente coerente, ma questo ragionamento uno lo può portare dove vuole, è una questione di scelta politica dove lo porta. Cioè dire che un'impresa può liberamente muoversi nel mercato delocalizzando in Slovacchia, perché in Slovacchia il lavoro costa di meno, vuol dire avere escluso dalle condizioni della concorrenza il costo del lavoro. Brutalmente, dica.
Quello che ha fatto Apple, ad esempio, di spostare la sede legale in Inghilterra e pagare tipo lo 0,005 per l'anno di tasse.
Cioè, anche la Fiat l'ha fatto, sì.
Come è stato possibile? Cioè, era un accordo tra la società e il paese?
E questa è semplicemente aver sterilizzato una delle voci di disciplina della concorrenza. Pagare le tasse. Tutte le imprese italiane. Ma è un problema che ormai riguarda, non so, anche le imprese polacche, che magari preferiscono mettere un ufficio che è una cassetta postale, non è che ci sia molto di più, fuori dalla ditta, sede centrale dell'impresa X, la metti in Lussemburgo, in Irlanda, anche in Spagna in certi casi, a Malta, trattando la tassazione, è quello che ha fatto Apple, ha fatto Google, ha fatto tutti, Amazon, no? Tu tratti, dice, senti, io ho un traffico che è un traffico di alcune decine di miliardi, e se ti do 500 milioni, tu sei contento? Lo Stato italiano ha aggiunto un accordo con Google sulla tassazione in Italia, gli ha fatto pagare 500 milioni, vabbè, il resto ce lo dimentichiamo. Vanno a trattativa diretta. Allora, le capisci, dal punto di vista dell'imprenditore, la sua lettura di quale sia la concorrenza è: io sono più furbo e sono più veloce, e di conseguenza vado a prendermi l'energia in Polonia che costa di meno, le tasse in Lussemburgo, tanto Juncker è un noto, lasciamo perdere, e dopodiché i lavoratori me li importo dalla Serbia. Il contratto di lavoro resta quello di dove io ho deciso che è la linea di produzione, per cui per esempio i cantieri in Svezia sono stati costretti a non applicare il contratto dei portuali svedesi e applicare quello dei polacchi, perché l'impresa aveva messo sede in Polonia. Lavoravo in Svezia, ma con il contratto della Polonia. Cioè, dal punto di vista dell'imprenditore è chiaro, sei messo lì e quando vai in consiglio di amministrazione a presentare il bilancio puoi dire: abbiamo aumentato gli utili di 10 volte, anzi, già che ci sono vi comunico che questa è la mia retribuzione in premio. È la questione della gara, no? È la questione della gara, dipende dalle regole della gara. Quando una volta facevano le gare di discesa libera, si chiamava discesa libera perché era libera. Mai capitato di fare qualche percorso che non è più battuto? C'è una bellissima pista che in Piemonte, dove ha vinto Zeno Colò, che è diventata vergine, ma loro facevano la gara partendo da un punto e arrivando ad un punto. Stava a te scegliere il percorso, questo nelle condizioni di gara. A Kitzbühel c'è un posto che si chiama il sacco degli italiani, perché gli italiani furbi hanno capito che se tagliamo il percorso passando per un cancello di un prato e attraversiamo il prato da un altro cancello, arrivavano prime. Gli altri si sono accorti e hanno chiuso il secondo cancello, per quello è stato il sacco degli italiani. Allora, capito? Dipende da qual è la gara. Bellissima. Andiamo da qui a Comacchio a piedi, ciascuno va come vuole. Però questo ha delle conseguenze. Io ti vendo il pesce marcio perché lo compro a metà prezzo, quando è già marcio. È questo che può, è la concorrenza? No, perché il pesce marcio non lo puoi vendere, anzi, devi dire dove e come è stato pescato. Altre cose invece sono sterilizzate. Ma queste sono scelte di costruzione del mercato. Il mercato non esiste. Il mercato è libero, il mercato finanziario è selvaggio, per come è stato costruito. Se tu non compri, al momento che compri le azioni non paghi, ma paghi la sera, cambia completamente la logica del gioco. E il gioco ha effetti devastanti, ma non per colpa del mercato, ma per colpa di chi ha regolato il mercato. Capite? Questo è il vero problema. Basta.